Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Sono le 10 e 50 secondi. Buongiorno, buon sabato naturalmente, ben ritrovati qui a Moby Dick. Sono Enrico Bianda, torna il nostro magazine del sabato mattina. Staremo insieme fino alle 11.30. Innanzitutto vi ricordo i nostri contatti 079-382-6765. Mi preme aprire questa edizione però con la notizia di una scomparsa importante. Edgar Morin si è spento all'età di 104 anni, un maestro del pensiero critico, un uomo davvero pieno di passioni, uno studioso che era considerato uno degli ultimi maître à penser della cultura francese contemporanea, uno spirito coraggioso, libero, che ha fatto dell'autocritica, del dubbio, gli strumenti indispensabili di una riflessione tesa a fare i conti con le metamorfosi e soprattutto la complessità, questa è la parola chiave, della contemporaneità in divenire. Erede di Montaigne, del suo scetticismo almeno, dell'enciclopedismo illuminista, grande ammiratore di Pascal, Morin era un intellettuale onnivoro, al contempo sociologo, filosofo, antropologo, epistemologo. Lo ricorderemo lunedì in Alphaville con un ospite, alcuni estratti da una lunghissima intervista molto importante del 2021 realizzata da Roberto Antonini in tre parti, ancora disponibile sul nostro sito, in due parti, perdonatemi, che potete riascoltare sul nostro sito rsi.ch/rete2. Basta fare la ricerca Edgar Morin e lì trovate queste due puntate del Laser. E chi invece volesse proprio sentire ampiamente la sua voce, la potete sentire direttamente in francese, perché l'intervista è disponibile anche in versione originale. Allora, questa era la nostra, insomma, triste apertura per il Moby Dick di questa mattina. Nella prima parte, insomma, da qui alle 10:30, come da tradizione, noi ripercorreremo alcuni momenti del nostro dossier, come avete sentito dall'introduzione. Pochi istanti fa il dossier è stato dedicato alla scrittrice Flannery O'Connor, la quale ha più di 60 anni dalla sua morte, era il 2024, il centenario, il sessantenario dalla sua morte, continua ad esercitare, insomma, una forza rara, soprattutto se guardiamo agli Stati Uniti di oggi. Insomma, lei, il suo sguardo era inquieto, ironico, ovviamente spirituale, e ne parleremo, feroce. C'è un volume collettaneo dal quale siamo partiti, Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor, pubblicato da Mimesis da pochissimo, un volume che riunisce scrittori, studiosi, traduttori, per restituire, provare a restituire questa complessità di un'autrice che è stata spesso ridotta ad etichette tipo gotico sudista, scrittrice cattolica, visionaria americana. Noi nel corso della settimana ne abbiamo parlato con cinque ospiti, con Angela Alaimo O'Donnell, con Alessandro Matone, con Mario Andreose, con Fernanda Rossini, sua prima traduttrice, e con la curatrice del volume, Benedetta Centovalli. La ascolteremo tra pochissimo. Noi iniziamo però con la musica, con una pagina di Van Morrison.
Standing there before me, when I was coming down.
In diretta studio dunque con Moby Dick, Van Morrison, Down to Joy, un brano dello scorso anno dal suo ultimo lavoro, Remembering Now. 10-6 minuti in diretta, Moby Dick, prima parte che ripercorre la settimana del dossier dedicato, lo ricordo, a Flannery O'Connor. Su di lei un saggio collettaneo importante intitolato Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor, a curare l'edizione Benedetta Centovalli, ospite di Mattia Pelli lunedì passato. Con lei si è discusso della dimensione spirituale e del ruolo di Flannery O'Connor nell'opera narrativa della scrittrice americana.
Allora, è fondamentale perché lei appunto afferma di essere cattolica, e proprio perché è una scrittrice cattolica non può essere meno di un artista, quindi insomma tiene fortemente unite questa doppia identità, che appunto per lei è tutt'altro che doppia, ma è un'unica identità, cioè scrittrice cattolica e scrittrice proprio perché cattolica. Io credo che a Flannery O'Connor la prima, diciamo, istanza era quella di raccontare il mistero dell'esistenza, cioè la possibilità di una salvezza possibile. Qui certo entra la religione attraverso quello che abbiamo detto, riconoscimento e accettazione della grazia, solo che la grazia per lei, e poi anche per la religione in realtà cattolica, lei è una fervente, assoluta cattolica in un mondo, il sud degli Stati Uniti, a prevalenza protestante e di conseguenza minoritaria. Dunque la grazia, prima di salvare, ci dice appunto il Vangelo, ferisce di spada, pensiamo appunto al sacrificio di Cristo. Ed è forse per questa ragione che per Flannery O'Connor la violenza è centrale. La violenza è uno strumento della grazia. La violenza è ciò che ci permette di raggiungere la grazia. Lei stessa afferma: nei miei racconti il lettore troverà che il diavolo getta le basi necessarie affinché la grazia sia efficace. Insomma, torna alla lotta, no? C'è sempre questa opposizione, questa contraddizione. Sul tema della violenza sarebbe molto interessante approfondire, adesso non credo che sia qui purtroppo la sede, per il tempo naturalmente, certo. Però è anche quello che ha generato sicuramente in tutta la letteratura americana che è venuta dopo Flannery O'Connor dei seguaci altissimi, cioè a cominciare da Raymond Carver per arrivare a Cormac McCarthy, che sicuramente qui hanno, come dire, trovato ragione e ispirazione per la loro scrittura. L'altro aspetto fondamentale e quanto mai attuale è l'idea, cioè anche qui il rapporto tra perfezione e imperfezione. Flannery O'Connor in qualche modo è paladina dell'imperfezione, dell'incompiutezza. I suoi personaggi sono appunto i freaks, insomma, sono diseredati, dannati, inquilini appunto del territorio del diavolo, storpi, assassini, predicatori falliti, profeti, itineranti, venditori di Bibbie, mamme, nonne, assillanti a cui bisognerebbe sparare appunto ogni minuto. Ma questa imperfezione e incompiutezza per lei è quello che chiama, a proposito di una bambina malata di cancro con un viso deforme, full of promise, cioè è ciò che può aspirare alla perfezione, grazia. Alla grazia e alla perfezione, ma mentre la grazia in qualche modo è raggiungibile, la perfezione è fuori dalla nostra esistenza. E qui lei dice parole definitive: la perfezione è luogo del diavolo, è, come dire, strumento del diavolo. La perfezione genera ideologia e fanatismo e finisce nelle camere a gas. Ecco, io credo che anche questa sia una riflessione fondamentale. Cioè lei invita in qualche modo alla trasformazione, alla metamorfosi, alla ricerca appunto della grazia e di un'eventuale perfezione.
Allora, questa era la voce di Benedetta Centovalli. Lo ricordo, è la curatrice di questo importante volume che raccoglie molti, molti saggi attorno alla figura di Flannery O'Connor, che si intitola con un bellissimo titolo, Il cielo e la polvere. Benedetta Centovalli era l'ospite di lunedì. Martedì siamo andati oltreoceano con Alphaville e con il suo dossier. Siamo andati presso la Fordham University di New York per intervistare la poetessa e professoressa Angela Alaimo O'Donnell, tra le più grandi studiose di Flannery O'Connor, alla quale ha dedicato saggi importanti. Tra questi, un saggio molto importante di cui ritroviamo una parte nella raccolta curata dalla Centovalli, un saggio intitolato Radical Ambivalence, Race in Flannery O'Connor. Ambivalenza radicale, dunque la razza in Flannery O'Connor. In questo saggio, datato 2020, la O'Donnell mostra come l'ambivalenza della O'Connor rispetto alla questione razziale attraversi tutta la sua opera. Abbiamo intervistato Angela Alaimo O'Donnell e per prima cosa abbiamo affrontato come il registro gotico, fatto di, in Flannery O'Connor naturalmente, di deformità, di violenze improvvise, di corpi feriti e di apparizioni perturbanti, come questo registro gotico divenga, per la scrittrice della Georgia, uno strumento per mettere in scena le contraddizioni morali del sud degli Stati Uniti.
Yeah, that's a very interesting question. You use the word gothic, and that's a word that's often used to describe O'Connor's.
Sì, questa è una domanda molto interessante. Hai usato la parola gotico ed è un termine che viene spesso impiegato per descrivere l'estetica di Flannery O'Connor, per così dire, e in una certa misura anche il suo ethos. Però un'altra parola che potrei usare al suo posto è grottesco. O'Connor è profondamente cattolica e crede nel peccato originale. Crede che tutti gli esseri umani siano afflitti dal peccato e che ne risultino, in qualche modo, deformati e sfigurati. Perciò esiste questo elemento grottesco presente in ogni persona, una combinazione di bene e male, di bellezza e bruttezza. A volte questa dimensione grottesca è molto evidente in un personaggio. Può trattarsi di una deformità fisica, per esempio nel suo racconto Temple of the Holy Ghost compare una persona intersessuale che è insieme maschio e femmina. La bambina protagonista del racconto è affascinata da questa persona che manifesta caratteristiche apparentemente inconciliabili tra loro e quel personaggio diventa una sorta di emblema dell'intera umanità. Credo quindi che uno dei legami tra questa idea del grottesco presente in ogni essere umano e il razzismo sia il fatto che uno dei peccati che affliggono gli americani, e in parte tutti gli esseri umani, ma in particolare il sud degli Stati Uniti degli anni 50 e 60, sia proprio il razzismo. Ed è qualcosa di brutto, deformante, profondamente nascosto sotto la superficie perché la cultura del Sud tende a mascherare ciò che è spiacevole, coprendolo con una patina di rispettabilità, quasi addolcendo tutto. Eppure, sotto la superficie, c'è questa corruzione, questa bruttezza. Perciò credo abbia senso che nel mondo narrativo creato da O'Connor compaiano personaggi che in apparenza sembrano persone rispettabili, gentili, cristiane e ben intenzionate, ma che nel profondo custodiscono questa oscurità, questo male, questo razzismo brutto e deformante.
Nice, well-meaning Christian people, but at the heart is this darkness. This evil, this ugly, deforming racism.
Flannery O'Connor's. Molti lettori associano il Southern Gothic di Flannery O'Connor ad un'estetica dell'eccesso e del grottesco. Lei ritiene che nei racconti in cui emerge il tema della razza, il gotico funzioni anche come dispositivo di rimozione, cioè come una forma indiretta per parlare dell'orrore storico della segregazione senza nominarlo esplicitamente?
Openly. Yeah, I think that is a good observation, the fact that
Sì, penso che questa sia un'osservazione molto valida. Il fatto che lei riesca a manifestare attraverso la metafora questa corruzione profonda, questa bruttezza radicata, questo aspetto grottesco dell'anima umana e della società umana, riesce a rendercelo visibile attraverso alcuni di questi personaggi grotteschi. È interessante. Di Flannery O'Connor non ci piace solitamente dire che sia didattica. Non ci piace pensare agli scrittori di narrativa come a persone che vogliono impartirci una lezione morale. Però è abbastanza evidente, ad esempio, in un racconto come Revelation, dove compare il personaggio di Ruby Turpin, che esteriormente appare come una donna cristiana buona e gentile. Ma noi abbiamo accesso ai suoi pensieri interiori e vediamo quanto profondamente classista e razzista sia. Così O'Connor riesce a mettere davanti ai nostri occhi questa ambivalenza presente nella stessa Ruby Turpin. Lei vuole essere gentile con tutti perché è ciò che un cristiano dovrebbe fare, ma non sopporta le persone nere, non sopporta quelli che definisce white trash, cioè i bianchi poveri e disprezzati, e li umilia continuamente nella propria immaginazione. O'Connor mette tutto questo pienamente in scena, senza dirci esplicitamente, senza insegnarci in modo diretto che questo è un modo di comportarsi profondamente anticristiano e terribile. E così lo scrittore di narrativa, come O'Connor afferma in uno dei suoi saggi, deve incarnare le idee e le verità spirituali attraverso il fisico, il concreto. Cristo, Dio, non si è inserito nel mondo come un'astrazione, lo ha fatto come essere umano e per questo lei incarna questi tratti dello spirito umano, spesso tratti spiacevoli, e li mette in mostra. Un altro modo di pensarla, secondo me, è considerarla quasi una drammaturga. I suoi racconti si sviluppano davvero come si sviluppa una buona pièce teatrale, mettendo in scena personaggi che poi entrano quasi sempre in un conflitto violento tra loro, rendendo visibili per noi i loro conflitti interiori e anche il conflitto esterno che si sta svolgendo.
Conflicts and then also the exterior conflict that's going on.
E questa era Angela Lyme O'Donnell, insegna alla Fordham University di New York, una grande conoscitrice di Flannery O'Connor, alla quale ha dedicato molti saggi, tra questi Radical Ambivalence, Race in Flannery O'Connor. Lei era ospite del nostro Alphaville, nel dossier dedicato a Flannery O'Connor.
Devuélveme el corazón, escapémonos de esta tensión, no soporto el dolor, continuar no agrega valor.
Era Lauren Anderson, stiamo ripercorrendo la settimana di Alphaville, del suo dossier una settimana dedicata alla scrittrice Flannery O'Connor, tenendo come base di partenza per i temi affrontati il saggio, il cielo e la polvere. In questo contesto siamo andati alla University of Notre Dame, sempre nella zona di New York, dove insegna presso il Dipartimento di Studi Italiani Alessandro Matone, autore di un saggio intitolato Come Flannery O'Connor arrivò in Italia. E qui gli aspetti approfonditi dal ricercatore italiano negli Stati Uniti sono quelli della ricezione, sia per quello che riguarda il pubblico dei lettori, ma soprattutto per ciò che concerne la critica e il mondo editoriale, attraverso naturalmente le primissime traduzioni con storie molto interessanti. Naturalmente tutti questi ospiti li potete riascoltare integralmente sul nostro sito. Quello che stiamo facendo questa mattina, come da tradizione, è quello di ricostruire brevemente, sintetizzandolo, il percorso dell'intera settimana. Con Alessandro Matone abbiamo approfondito dunque il tema della ricezione, domandandogli per iniziare che cosa ancora oggi nei racconti, nei romanzi di Flannery O'Connor ci parli così direttamente.
Io credo che oggi O'Connor intercetti due categorie di pubblico. Una categoria di pubblico è un pubblico cattolico che cerca la narrativa cattolica che sia diversa da quella, diciamo, più, come direbbe O'Connor, uplifting, cioè da quella che serve a tirarci su di morale, no? Questa è una cosa che O'Connor diceva spesso nelle sue lettere, no? Che lei mal sopportava, no? Questa idea che la narrativa cattolica deve tirarci su di morale, no? E quindi penso che ci sia un pubblico cattolico che cerca una narrativa di questo tipo. E poi invece ci sono persone magari cattoliche, ma che non cercano necessariamente una narrativa cattolica e che invece sono più interessate a un genere molto americano, molto diverso da quello che insomma, quello più mainstream forse, un genere di cui fanno parte anche William Faulkner, Cormac McCarthy, che sono due degli autori che più spesso sono associati a Flannery O'Connor, ma è un genere di cui fa parte anche David Foster Wallace, un genere in cui la violenza entra a far parte della trama, del racconto, in un modo molto denso di significato. Io penso che questo sia qualcosa che parli a un grande pubblico oggi.
In molti lettori europei, e forse italiani in particolare, O'Connor provoca una reazione ambivalente, no? Fascino ma anche disagio, violenza, se ne è parlato molto in questi giorni, grottesco, religione naturalmente. Ecco, lei ha l'impressione che questa difficoltà faccia parte della forza della sua ricezione, oppure insomma rischia ancora di tenerla confinata ad una cerchia di lettori iniziati?
Risponderei tutte e due, insomma. O'Connor è un'autrice difficile penso che ogni lettore, soprattutto in Italia, leggendo O'Connor, la prima reazione che ha è quella di trovarsi davanti a una forma di alterità. Questa è una cosa che è successa fin dall'inizio della ricezione di Flannery O'Connor. Quando Carlo Fruttero nel 1956 viene richiesto di offrire un paio di lettura per Einaudi da Vittorini riguardo a Wise Blood, La saggezza del sangue, il primo romanzo di Flannery O'Connor, Fruttero dice: questa è qualcosa di strano, è un'idea diversa di America, è una letteratura diversa, insomma c'è questa forma di appunto alterità che causa un po' uno scontro, e che poi è stato anche uno dei motivi per cui O'Connor è stata pubblicata tardi in Italia. Io penso che questa stessa alterità sia debba in qualche modo essere suscitata nella lettura anche di un lettore contemporaneo, no? Nessuno, secondo me, può leggere O'Connor e avere un'immediatezza di comprensione. Poi, appunto, si genera una vicinanza con questi testi, però all'inizio la violenza e anche una certa idea religiosa, che magari può anche non essere condivisa anche da molti cattolici. Ci sono molti cattolici in America che dicono: O'Connor non è cattolica, quello che scrive è follia. Quindi l'alterità c'è. Noi siamo molto fortunati perché abbiamo accesso a molti testi che O'Connor ha scritto oltre ai suoi racconti e ai suoi romanzi. Noi abbiamo accesso alle lettere, abbiamo accesso ai saggi, abbiamo accesso ai diari, che sono testi bellissimi, testi per sé, ma sono anche i testi che condizionano molto la nostra lettura, no? Io credo che i primi italiani che hanno letto Flannery O'Connor non sapevano, ad esempio, che lei fosse cattolica, no? Quindi oggi noi siamo un po' portati a dire, ah, è così strana, ma riduciamo a certe categorie, no? Beh, sappiamo che è cattolica, ma sappiamo che è del sud, sappiamo che ha queste idee sulla narrativa, e quindi forse tendiamo un po' a sminuire questa alterità, a ridurre questa alterità verso queste categorie, queste affermazioni anche che lei ha fatto. E forse questo è un po' un problema, secondo me. Io penso che invece questa prima impressione di diversità, di alterità, comunque sia parte integrante del processo ermeneutico, diciamo, che avviamo quando leggiamo i testi di Flannery O'Connor.
È molto interessante questa idea, insomma, capire cioè che i lettori cattolici, alcuni lettori cattolici negli Stati Uniti, ritengano Flannery O'Connor non sufficientemente cattolica o non del tutto cattolica. Così in quanto ci raccontava Alessandro Matone, lo ricordo, insegna presso il Dipartimento di Studi Italiani della University of Notre Dame di New York, era uno degli ospiti del dossier di Alphavi di questa settimana. Allora, con il riepilogo, sperando di essere riusciti a rendere un po' il senso del lavoro che abbiamo fatto nel corso della settimana attorno alla figura di Flannery O'Connor, noi ci fermiamo qui per qualche minuto con il notiziario delle 10:30 e torniamo poi subito dopo per il dibattito con tre ospiti in diretta, Omar Di Monopoli, Orazio Labbate e Marco Petrelli, per approfondire il tema, partendo proprio da Flannery O'Connor, del gotico contemporaneo. Dunque, restate con noi.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Sono le 10:36, 35 secondi, seconda parte del nostro Moby Dick, che riprende in mano un po' di materiali emersi nel corso della settimana che abbiamo dedicato a Flannery O'Connor nel nostro Alphaville, un'ora, quella che ci apprestiamo ad iniziare a fare, un'ora di confronto e dibattito attorno al tema del gotico letterario contemporaneo, che potremmo immaginare, insomma, nascere proprio anche da quelle pagine, dalle pagine di Flannery O'Connor, e dunque gotico contemporaneo dal cosiddetto Southern Gothic, appunto, di Flannery O'Connor. La domanda potrebbe essere: a che cosa si arriva, quali sono le coordinate, qual è la ricezione, come si muove anche ovviamente il mercato. Per parlarne questa mattina io sono molto felice di presentare i nostri tre ospiti. Iniziamo da Omar Di Monopoli, che intanto saluto, le do il ben trovato qui in diretta su Rete 2, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, Omar Di Monopoli, tra le voci più riconoscibili del cosiddetto neo-western italiano, poi le etichette abbiamo visto con Flannery O'Connor contano fino a un certo punto, con un nuovissimo romanzo appena uscito nelle librerie, Il Santo degli Assetati, per NN Editore. È un autore, se possiamo dirlo, un po' di culto, no? Come, con romanzi come Uomini e Cani, Ferro e Fuoco, Nella perfida terra di Dio. Questi sono solo tre di molti romanzi che ha scritto. Io accolgo anche il nostro secondo ospite, Orazio Labbate. Benvenuto a Moby Dick e a Rete 2, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno, grazie a lei, autore di romanzi e saggi. In questo 2026 è uscito ancora per NN il suo ultimo romanzo, Chiana Fera, da L'Oscuro, che è stato uno dei, il secondo mi pare, o il primo romanzo, è stato tratto un film, oltre ad un videogioco per un'importante casa di produzione, dirige la collana Interzona di Polidoro e scrive come critico letterario per La Lettura. Segnalo per un piccolo editore molto bello, Italo Svevo, ha scritto il saggio L'Orrore Letterario. E do il benvenuto anche al professor Marco Petrelli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, ben trovato a lei. Lei insegna all'Università di Pisa, si occupa di letterature e culture del sud statunitense e dunque ci aiuterà sotto il profilo critico a creare questa connessione, si occupa di gotico americano, di letteratura afroamericana in modo particolare, collabora con Il Manifesto come critico letterario. Segnalo il suo saggio, tra vari che ha scritto, Cormac McCarthy, Saggi a margine del canone, di cui è coautore. Allora, io, siccome siamo in tanti questa mattina, vorrei iniziare con un primo giro di tavolo introduttivo. Ne approfitterei chiedendo ad ognuno di voi, a mo' di introduzione, ma quando oggi parliamo di gotico, di che cosa stiamo parlando davvero? Stiamo parlando di un'estetica, di un clima morale, di una forma di realismo deformato alla Flannery O'Connor per l'appunto, ma che poi tocca punte contemporanee molto radicali, oppure di una precisa genealogia letteraria? Partirei con i due scrittori, Omar Di Monopoli.
Ma io direi sicuramente una commistione di tutte le definizioni di cui lei ha fatto anticipo, ma mi sembra che insieme all'irrazionale e il macabro come chiavi di accesso, insomma, a quella forma di, come dire, l'invisibilità che soggiace e forse regola addirittura le vicende umane, per cui il gotico, perlomeno nella diciamo nell'accezione che frequento personalmente come scrittore, ha quell'addendum di focalizzazione sul dolore e la violenza, che sono per me, e la lezione della O'Connor lo dice a chiare lettere, sono strumenti maieutici per tirare fuori, diciamo, cioè che regola l'umano, ecco. E quindi questa è addirittura, se vogliamo, una lezione della scuola ancor più che O'Connoriana, forse Faulkneriana. E quindi questa è la definizione a cui mi sento più vicino.
Faulkner non era uscito nel corso della settimana, ma ovviamente, insomma, restava un po' lì nascosto, ma prima o poi doveva venire fuori, dolore e violenza, e poi si segnalano anche, come dire, l'irrazionale e il macabro. Allora, Orazio Labate, chiederei a lei un aiuto in questo senso, magari tornando alla sua sorta di antologia, l'orrore letterario, se ci fa anche magari un paio di nomi tra gli scrittori italiani degli ultimi 40 anni che possono essere tranquillamente collocati in questa dimensione.
Allora, partendo dal presupposto che per me la definizione di gotico deve essere ancorata e nettamente collegata, se non incollata, al concetto di letteratura, di letterario. Quindi tentare di estetizzarlo o imbrigliarlo all'interno di sottoboschi interpretativi fa degenerare il genere, secondo me. Il gotico invece permette l'intrusione o l'intrusività di prospettive metafisiche di alto profilo, dalla teologia, dalla religiosità, dalla disperazione fanatica. È un calderone dove si forma massimamente è lo stile e le declinazioni più svianti del letterario, cosa che spesso non capita oggigiorno nella contemporaneità italiana delle lingue, della scrittura, perché l'estetismo diventa inestetismo legato ad una forma di mercato che ingloba sottogeneri negativamente, rendendoli generi letterari. Quello che io suggerisco, oppure i nomi che io ho inserito nel loro letterario, o meglio, negli ultimi 40 anni, uno dei primi che potrebbe ragionare su questo fronte, poiché attua un profilo di sconfinamento verso non solo il gotico, ma verso il letterario nell'orrore, mutuando il termine di Francesco Orlando, no? Il soprannaturale letterario, è Antonio Moresco. Cioè, Antonio Moresco credo che sia l'esempio più lampante di colui che tende alla letterarietà dell'orrore.
Beh, Antonio Moresco sicuramente tra i tanti nostri ascoltatori e ascoltatrici è un nome da appassionati, e sono felice sia emerso questo nome. Marco Petrelli, a lei dunque una risposta, e le chiederei se riesce a contenere in questa risposta anche, magari riferendosi alla sua particolare attenzione alla letteratura afroamericana, se esiste e per quale motivo forse uno specifico afroamericano nel gotico.
Sì, allora io vi porto un po' un punto di vista accademico. Tra noi gli altri studiosi di gotico c'è una diffusa concordia a non parlare di gotico come un genere letterario rigidamente formalizzato. Senza dubbio possiamo rintracciare una filologia, una genealogia letteraria ben definita che deriva dalle origini, dallo sviluppo del genere, che parte dall'Inghilterra del XVIII secolo e quindi ha prodotto una serie di temi e motivi piuttosto stabili e riconoscibili, penso alla follia, il macabro appunto che è stato menzionato, il passato che torna, oppure una serie di elementi geografici molto ricorrenti come i sotterranei, le case infestate o meno, eccetera, eccetera. Il modo in cui ci si approccia al gotico da studiosi essenzialmente è quello di considerarlo una sorta di costellazione di temi emotivi che sono fluidi e in continua evoluzione e che tendenzialmente vengono utilizzati per dar forma al represso di una specifica cultura. Quindi, se dovessi definire il gotico nel modo più conciso possibile, direi che si tratta di un'estetica letteraria estremamente adattabile, che dà forma alle paure consce o inconsce, soprattutto alle paure inconsce di una data società in una determinata epoca storica, ed è per questo che, come ha detto David Panther, che è uno dei più affermati studiosi di gotico, il gotico è anche un modo della storia, un modo della memoria, è una forma letteraria che permette uno sguardo nelle ombre della storia che tende a portarvi la luce, facendolo appunto paradossalmente attraverso l'oscurità. Se definire cos'è, se c'è uno specifico filone gotico afroamericano, allora esiste senza dubbio, e anzi direi che è una sorta di esplosione, c'è un grande fermento nel comparto del gotico afroamericano. Definire esattamente cosa sia è complesso proprio per le premesse che ho fatto prima. Si tratta di un modo letterario, un'estetica estremamente fluida. Diciamo che probabilmente il nucleo principale attorno al quale si muove il gotico afroamericano è un recupero critico degli orrori della storia, che chiaramente insomma viziata dal dramma della schiavitù e dell'oppressione razziale.
Beh, forse c'è qualche collegamento, restando alla cultura statunitense, anche a una certa esplosione di cinema horror afroamericano con film come Sinners, ne metto uno lì tra i tanti, o Get Out o Nope ancora, passando per Candyman o Us, sono molti film che forse nascono da questa sorta di spinta culturale, ma anche profondamente penetrata nella carne degli autori, immaginiamo. Petrelli, resterei a lei brevemente. Abbiamo dedicato la nostra, tra l'altro faccio un piccolo inciso, chiunque avesse qualcosa da aggiungere in questo, che vuole essere naturalmente anche un dibattito, lo faccia. Siamo alla radio, annunciatevi semplicemente, vorrei aggiungere qualcosa, siete tutti in onda, vi sentiamo, per cui in qualsiasi momento qualcuno volesse aggiungere qualcosa lo possiamo fare. Dicevo, abbiamo dedicato la nostra settimana alla figura, all'opera di Flannery O'Connor, che raccontava il male senza mai, come dire, psicologizzarlo troppo. No? Il male accade, irrompe, si manifesta nei corpi e nei paesaggi. Quanto questa lezione è ancora, Petrelli, presente nella narrativa contemporanea? È possibile provare a tracciare brevemente una mappa dei principali esponenti statunitensi che possiamo leggere oggi?
Sì, allora direi che Flannery O'Connor è certamente una figura centrale per quello che riguarda lo sviluppo del gotico statunitense. Non credo che nessun autore o autrice che si approcci a questo genere, a questa estetica, possa prescindere dall'opera di O'Connor. Più in generale però direi che, come ha detto lei, questa idea che il male accada, che irrompa, che sia un dato della realtà più che una sorta di devianza o qualcosa che vada analizzato, è molto legato, direi, al gotico americano, al gotico statunitense tout court. Penso ad esempio anche, non so, a già Nathaniel Hawthorne in racconti come Il velo nero del pastore drammatizzava questo orrore celato nell'ordinario, pronto insomma a esplodere in ogni momento. E credo che tutto questo, se consideriamo appunto il gotico come espressione di una determinata cultura, quindi storicamente determinato, ha un po' radici nella dialettica sul quale sono stati fondati gli Stati Uniti nella narrazione nazionale. Abbiamo una nazione che insomma ha alle spalle un genocidio dei popoli nativi, 250 anni di schiavitù, che però si fonda narrativamente sul progresso, sulla luce, sull'ottimismo, e quindi la sensazione che questa società di luce, come definiva Leslie Fiedler, un altro studioso di gotico, si regga su una materia oscura che insomma è più concretamente storica che più astrattamente psicologica, credo che sia un po' alla base di questo modo di organizzare male in narrativa.
Orazio Labbate, lei già nel suo romanzo d'esordio, L'Oscuro, raccontava di un predicatore emigrato dalla Sicilia tanti anni prima, un padre severo, posseduto da una sorta di mistero violento della fede, un padre strano, venuto da una storia di tormenti, da una disastrata frontiera gotica posta tra Gela e il mare. Che ne pensa allora lei dell'eredità o'connoriana? Raccontare il male, dicevamo, no, senza psicologizzarlo troppo, è praticabile ancora oggi?
Guardi, secondo me è assolutamente praticabile. Anzitutto l'eredità o'connoriana è fondamentale per rintracciare e riesumare sotto forma resurrettiva un certo modo di intendere il gotico del sud nel sud. E in particolar modo quel tipo di eredità io l'ho bonariamente saccheggiata per ripristinare una forma di fanatismo religioso nel mio territorio e reimmetterlo secondo prospettive il più vicine all'orrore esistenziale. In questo caso è come se la O'Connor, in quanto ectoplasma, l'avessi voluto rinserire a modi Ligotti nel mio territorio. Principalmente non solo sono le estetiche, gli elementi, i topoi o'connoriani a poter permettere la riassumazione di questa memoria gotica nel sud del sud, ma è lo stile, la lingua. La lingua dell'O'Connor, seppur efferata, ha una capacità di formazione delle immagini, di deformazione della realtà, che sostanzialmente il gotico del sud si fa portatore in maniera totale. Voglio dire, il linguaggio deve essere il più vicino al letterario e anche a una supposta, secondo me, terminologia italiana utilizzata per definire negativamente un linguaggio ben costruito, letterarietà. Perciò l'amore dell'O'Connor, per quanto mi riguarda, l'ho riprofessata attraverso una teologia contorta al punto tale di creare una sorta di Yokna Patawa buterese e gelese. E questo amore deve essere legata appunto a due territori, a due linguaggi, quello letterario e quello della ricatalogazione degli elementi topici del gotico nei luoghi del sud. È difficile applicare, a mio avviso, il gotico inteso attualmente è collegabile a quello americano, al Southern Gothic, in territori lontani dall'arsura e dall'ardore energetico che hanno certi territori.
Orazio Labbate parlava della lingua di Flannery O'Connor. Ricordiamo, per chi volesse magari cercare o trovare una porta di accesso alla sua scrittura, magari passando dai racconti di una storica raccolta, beh, quella lingua la dobbiamo nella resa di Marisa Caramella in modo particolare. Nei vostri libri il territorio per l'appunto ha un ruolo centrale, il sudamericano per la O'Connor, naturalmente il sud italiano per Omar di Monopoli, la Sicilia visionaria di Orazio Labbate. Il gotico ha sempre bisogno di una provincia, di una periferia, di un margine geografico, Omar di Monopoli?
Sì, sicuramente, nella misura in cui diventa epitome di un sud interiore, per cui non c'è dubbio che una certa marginalità, una certa periferia sia una componente essenziale. Ma intanto mi permetto però di sottolineare due nomi che vorrei da lettore rimarcare, perché non so se sono stati citati in queste settimane. C'è Carson McCullers, che è una scrittrice americana che forse in Italia è stata poco letta, ma che io da lettore consiglierei vivamente, perché mi sembra abbia metabolizzato perfettamente la lezione della O'Connor. E poi c'è Davis Graff, che è quello, è lo scrittore che ha scritto La morte corre sul fiume, da cui poi trassero quel bellissimo film con Robert Mitchum, e sono due autori americani che io mi sentirei fortemente di consigliare. Ed è una parentesi che ho voluto far irrompere nella nostra discussione, perché credo che non vada dimenticato che uno scrittore ha anche un grande lettore, e sono libri che questi che ho citato, che autori, sono autori che percorrono, diciamo, territori in cui ci si sente a disagio, e sicuramente l'idea della provincia, della marginalità di cui stiamo parlando, in qualche maniera è un territorio, un terreno del disagio che personalmente da scrittore mi piace percorrere, questo è.
Tra l'altro, restando a lei, Orazio, mi scusi Omar, di Monopoli, forse parlando di territorio e nella scelta di utilizzare lingue particolari che utilizzano naturalmente l'italiano, ma vi sono spesso delle venature dialettali o regionali, la connessione con uno specifico territorio è necessaria, è vincolante in qualche misura.
Sì, anche se va detto che poi quella commistione tra vernacolo e italiano diventa una lingua a sé, perché poi già di per sé, diciamo, il dialetto in fondo rifugge da prigioni grammaticali, per quanto la dialettologia sia una scienza, come dire, con ampiamente rispettabile, però di per sé per uno scrittore è una sorta di scrigno pieno di preziosi che può manipolare alla bisogna, per cui diventa alla fine una sorta di ibrido particolare. Io poi utilizzo anche il recupero diciamo di un italiano arcaico ormai poco parlato, per cui diventa veramente una sorta di voce, e mi accorgo anche che le mie storie non potrebbero essere raccontate se non con questa lingua che qua e là sembra barocca, ma che alla fine io considero una sorta di mio personale concerto fatto di suoni non necessariamente comprensibili a prima istanza, ma che restituiscono per l'appunto una commistione di melodie.
Stavo cercando di recuperare il percorso editoriale di Carson McCullers, se non vado errato è molto difficile trovare traduzioni recenti reperibili sul mercato, bisogna andare insomma nell'usato con edizioni che risalgono agli anni 60. Facciamo un appello agli editori, ritroviamo Carson McCullers.
No, in realtà Einaudi lo ha ripubblicato tutta l'opera come dire anche recentemente, solo che è comunque difficile recuperare, perché sono titoli che i lettori hanno amato poco, forse perché poco promossi.
Non li trovavo, le edizioni Einaudi, me lo segno, quantomeno andremo a recuperarla.
Sì, Il cacciatore solitario, la ballata del caffè triste, ma anche I riflessi in un occhio d'oro, da cui trassero un bellissimo
film certo,
con Marlon Brando.
Orazio Labate, questa questione del territorio, secondo lei il gotico ha bisogno di una provincia?
Sì, per me è una risposta proprio netta. Non è solo una provincia tipicamente del sud, per me il gotico può anche manifestarsi in una provincia austriaca, come accade nei libri di Bernard, come in Perturbamento, nel Freddo, nel recente ripubblicato da Adelphi Gelo, ma anche in Correzione, dove la goticità si manifesta in quelle chiusure austriache di provincia, dove l'inettitudine, il comprendonio della popolazione permette la mostruosità linguistica che Bernard ritaglia, rendendo tutto orripilante in qualche modo, quindi goticizzato. Lo rinvengo anche nella provincia di Jamaica Kincaid, come In Vedi Adesso Allora. È un libro di memorie che però addirittura il protagonista con la moglie rivivono attraverso la casa di Shirley Jackson, dove vivono, altra regina del gotico, Shirley Jackson, no? Da citare chiaramente, da rimettere in lista dopo la McCullers, con cui mi associo, e sono d'accordo con Di Monopoli riguardo alla McCullers. E quindi ancora la provincia, sempre prendendola non dal lato arido, è quella per esempio di Sebald in Austerlitz, oppure negli Emigrati, dove tutti quei territori sono paesini, paesotti, oppure camminamenti che Sebald produce e che inserisce a detta sua un orrore esistenziale pieno di goticità. Perciò sono d'accordo con Petrelli quando definire il gotico all'interno di un genere non è altro che un temperamento, forse tipicamente italico, nel portare avanti una letteratura quasi secondaria, cosa che non è il gotico in verità, perché si affaccia ad uno stile alto, si avvicina alla reinvenzione di stilemi legati alla teologia e alla religiosità, ma anche alla reinvenzione della memoria. Semmai, e lo dico anche in maniera abbastanza aspra, è secondaria la letteratura diaristica italiana.
Allora, intanto una annotazione che spero faccia piacere a chi l'ascolto questa mattina, tra le ascoltatrici e gli ascoltatori, che stanno venendo fuori nomi, che ci peraltro consentono di uscire un po' dall'idea canonica di gotico. Abbiamo sentito pronunciare i nomi, per esempio, di Thomas Bernhard, che certamente, quantomeno io, non avrei mai collocato dentro quel calderone in continua trasformazione che cominciamo a definire, che appunto è il gotico. Allora, se chiedo gentilmente a chi è all'ascolto, tra i miei ospiti, qualche istante di pausa, abbiamo un brano musicale di Nina Simone, che direi a questo punto incarna bene questa idea di gotico, lo ha fatto nella musica. Pochi istanti di musica, perché siamo arrivati allo scavallo delle 11, poi riprendiamo la nostra discussione insieme. Riprendiamo il nostro dibattito, intanto sono scoccate le 11, quasi 11 ed un minuto, siete all'ascolto della Rete 2, questo è Moby Dick, un Moby Dick dedicato al gotico letterario contemporaneo. Siamo partiti da Flannery O'Connor con i nostri tre ospiti, Omar Di Monopoli, Orazio Labbate, Marco Petrelli. Il gotico contemporaneo nella letteratura italiana, penso a Orazio Labbate, nostro ospite, ad Alda Teodorani, che è più vicina all'horror, o a Michele Mari, di cui molto si parla in queste settimane, addirittura per certe ossessioni, o a Eraldo Baldini per la territorialità. Questo gotico nasce anche da una trasformazione del paesaggio sociale: spopolamento, violenza economica, degrado ambientale, religiosità deformata. Questo è un tema che torna con grande frequenza. Marco Petrelli, le sembra che oggi il mostruoso sia soprattutto sociale?
No, allora, come ho già detto prima, a mio modo di vedere, il terrore che la letteratura gotica esprime, o l'orrore, che dir si voglia, ha sempre comunque origine nella società, sia gli aspetti esteriori che interiori di questa. No? Non credo che sia possibile comprendere il mostruoso se lo si intende, insomma, in un contesto, avulso dal proprio contesto. Insomma, già adesso mi perdonerete per una così un po' semplificata citazione da Freud, ma l'idea di base della una delle idee di base della psicanalisi è che vivere in società implica necessariamente una condizione di sofferenza psichica, per via, insomma, delle pulsioni che siamo costretti a reprimere, e quindi, essendo queste pulsioni censurate, non possiamo che codificarle come devianti, pericolose e mostruose. Quindi direi, insomma, in breve, non c'è mostruosità gotica che non sia in qualche modo lo spettro, se vogliamo, di un terrore socialmente determinato. E ci sono stati anche studiosi che proprio nell'analizzare la genealogia, la filologia del mostro nella letteratura gotica e dell'orrore, mi hanno rintracciato un po' le origini proprio nell'incontro con l'altro, che poi all'epoca, parlando quindi del XIX secolo, soprattutto britannico, era l'altro coloniale. Quindi ecco, cioè, questa ha sempre origine una dialettica sociale, la creazione del mostruoso, per quel che posso vedere, ecco.
E quindi, per restare al mostruoso che trova le sue radici nell'evoluzione sociale, forse in questo il genere del noir tradizionale, tra virgolette, ma rivisto, Omar di Monopoli, torna, se vogliamo, a svolgere la propria funzione comunicativa tradizionale, no? Il noir statunitense nasce volendo fare anche questo. Ecco, lei su questo mi pare abbia lavorato molto. Penso a Uomini e Cani, Ferro e Fuoco, penso a Brucia l'aria.
Sì, sì, assolutamente. Sempre l'idea di utilizzare la gabbia del genere per in realtà avere mano libera sulla realtà, provare a descriverla attraverso quella che apparentemente sembra un'iperbole. Poi in realtà finisce per essere una, come dire, una rappresentazione documentaria di quello che accade, perché poiché il noir si fa carico di dell'ambizione, della sfida di togliere la luce dalla realtà per provare a illuminare la polvere sotto il tappeto, per utilizzare una formula insomma scritta, e alla fine ciò che viene fuori è l'aberrazione del quotidiano, e questo in qualche maniera però finisce per toccare delle corde nel lettore e anche in chi in qualche maniera finisce per abitare giorno dopo giorno le contraddizioni del reale. Questo è sicuramente una sfida importante e secondo me anche un premio anche allo sforzo e alla fatica di provare a costruire delle storie inventate che però in qualche maniera restituiscano forme di verità. E questa è la grande contraddizione, ma al tempo stesso anche la grande magia della letteratura.
Orazio Labate, ma per tornare brevemente, ogni tanto deve rifare capolino, Flannery O'Connor, lei sosteneva che per raccontare certe verità servissero figure estreme e quasi grottesche. Chiana Fera, il suo nuovissimo romanzo, è un testo che prende la materia legata alle sue origini e le getta in un crogiolo fatto di simboli, di archetipi, di visioni, muovendosi tra ricordi deformati, presenze simboliche, oggetti che sembrano avere vita propria. Anche lei pensa che occorra l'estremo per dire certe verità?
Allora, naturalmente deve essere relativizzato il concetto di estremo. L'estremo dell'O'Connor chiaramente è un estremismo tra il grottesco e l'ironico, anche nei confronti di figure legate al fanatismo religioso, no? La saggezza nel sangue, il cielo dei violenti. Ma lo stesso ci per citare Faulkner in Luce d'agosto, o anche lo stesso Faulkner in Mentre morivo. L'estremismo o l'estremizzazione di taluni concetti per lo scrittore che lavora in questi ambiti deve essere una sfida. Per me, dopo la trilogia del gotico siciliano, lo è stato con questo nuovo cammino con NN a partire da Chiana Fera, che non è altro che un tentativo di rendere un'autobiografia dell'orrore siciliano con l'intervento della mitologia legata a quel concetto qui, l'estremismo della mitologia a bassa intensità, come direbbe Ortoleva. Cosa voglio dire? Io sono siciliano, ho degli avi, degli antenati come scrittori di prim'ordine, come Consolo, Bufalino, D'Arrigo, scrittori anche loro a loro modo gotici. Quindi L'uomo invaso di Bufalino non è altro che una raccolta di racconti dell'orrore gotico, del folclorismo siciliano, a partire dal titolo che dà il nome, dal titolo che non ha più un racconto alla fine dei giochi, viceversa, insomma. Oppure lo stesso Orsino Storch, che non è altro che una Moby Dick, in onore vostro, per dire siciliana, di D'Arrigo. O lo stesso Consolo, con Notte Tempo Casa per Casa, dove viene reinventata la questione di Crowley nel palermitano legata a un lupo mannaro. Cioè, voglio dire, per me è una reinvenzione anche del simbolismo, in relazione anche al territorio dove viviamo. Parlare di memorie, di ricordi, e farlo secondo una cultura del piagnisteo non è il compito dello scrittore, secondo me, legato alla letteratura, in questo caso all'estremismo dei simboli. Io non ravviso piagnistei sui simboli, sugli archetipi nell'O'Connor. Perciò il mio compito è quello: se dobbiamo portare avanti una politica letteraria relativa al gotico, pseudogotico, è bene reinventarsi nuove formule anche a partire dalla mitologia o dall'estremismo della medesima.
Omar di Monopoli, le pongo allora una domanda secca, proprio secca: qual è per lei l'estremo in letteratura? Dove lo trova?
Ah, lo trovo essenzialmente nella lingua, nella capacità insomma di restituire una pagina scritta che non sia immediatamente agevole per il lettore, però al solito, considerando la pagina come una sorta di partitura. È importante che quella musica a un certo punto avvolga il lettore e lo scrittore faccia con esso un viaggio, insomma. Per cui io parlavo prima di Carson McCullers in relazione al disagio, alle zone del disagio. Sicuramente quello del disagio linguistico è uno degli esperimenti importanti che deve provare a fare la letteratura, non diciamo adagiandosi semplicemente sulla richiesta del mercato. Io stesso ho provato a fare con In principio era la bestia, un romanzo storico gotico che proprio come faceva riferimento poco fa l'abate, in qualche maniera tocca l'idea del verismo, tocca insomma altre correnti. Non ci dimentichiamo che Luigi Capuana, uno dei padri del verismo, è stato anche uno dei primi a scrivere un racconto sui vampiri, per cui diciamo questo sperimentalismo in realtà viaggia insieme alla cultura italiana da sempre. E dicevo, in quel romanzo in qualche maniera ho provato a scardinare però quell'idea mercatale del romanzo gotico attuale, che secondo me ancora soffre per l'appunto l'idea che forse alcuni editori hanno di dover dare in pasto semplicemente al pubblico delle storie che siano macabre in maniera indolore, mentre in realtà diciamo la letteratura deve porsi anche come presupposto quello di fare male, di far male anche allo scrittore che scrive la storia, sia chiaro.
Fare male, lei quasi di sfuggita ha pronunciato una parola, sperimentalismo. Marco Petrelli, devo dire che sento sempre più spesso critici, penso tra i tanti a Matteo Marchesini per esempio, che denunciano un sostanziale appiattimento della lingua ed in generale dei temi trattati nella letteratura contemporanea, quantomeno nella letteratura italiana. Le chiedo, ma se questa tendenza risponde ad esigenze precise dei lettori o se c'è ancora spazio, secondo lei, per l'estremo nella letteratura?
Questa è una domanda alla quale temo di non avere una risposta ben precisa. Da un lato indubbiamente l'appiattimento dei prodotti culturali, letterario, cinematografici, serie TV su una serie di cliché che assicurano il successo, soprattutto economico, è una realtà, c'è poco da fare, lo si vede molto chiaramente appunto soprattutto nei prodotti secondo me cinematografici e televisivi. In questo panorama l'estremo, se per estremo intendiamo appunto come l'hanno definito l'abate di Monopoli prima, anche una tendenza a scioccare, a fare male, un eccesso di violenza, di cupezza, temo che parte di questo afflato sia stato ormai digerito dal mercato e trasformato semplicemente in un momento di shock che permette, come dire, di creare dei passaggi memorabili in un panorama di consumo che è tendenzialmente disattento. L'estremo vero della letteratura, che appunto anche in senso più ampio uno sperimentalismo vero, implica in un certo senso essere posti di fronte a dubbi radicali su quel che conosciamo e quindi spingersi oltre quello che consideriamo ormai, come dire, dato, quello che non ci disturba. E in questo senso è un po' un afflato umano quello di spingersi al di là dei confini, insomma, verso territori ignoti. Quindi io credo che difficilmente sarà spento dal mercato, anche se certo, la situazione non è rincuorante. Però penso che sia, e poi chiudo, perdoni. Una ventina di anni fa Mark Danieleschi scrisse House of Leaves, Casa di Foglie, un romanzo assolutamente eccessivo sotto tutti i punti di vista, soprattutto sotto il punto di vista formale, che fu un caso letterario epocale. Quindi tutto sommato, se si riesce a scavalcare l'algoritmo, possiamo ancora trovare questo sperimentalismo e questo estremo produttivo.
Senta, mi ero segnato una domanda, gliela faccio, qualcosa già stava dicendo, no? Ha parlato di un panorama di consumo disattento, ma nel mondo dell'editoria, Petrelli, chi se la sente di sfidare le logiche del mercato o dell'algoritmo, come dice lei giustamente, con romanzi sperimentali?
Ma guardi, devo dire che se guardiamo il panorama italiano, che io conosco insomma relativamente, guardando soprattutto dall'altra parte dell'oceano, direi che ce la caviamo piuttosto bene. C'è tutta una serie di piccole e medie case editrici che offrono dei cataloghi molto interessanti, pieni di opere eccentriche sotto vari punti di vista. Penso appunto, prima citato Daniel Esky, che è pubblicato da 66 and Second, MN Editore ovviamente, Black Coffee, Nottetempo, Sur, ma anche realtà magari più istituzionali, in un certo senso come Il Saggiatore, che se non erro ha pubblicato praticamente l'opera integrale di Thomas Ligotti, che insomma è sì, un autore estremamente sperimentale ed estremo sotto diversi punti di vista. Quindi, di nuovo, come ho detto prima, non credo che la sperimentazione sia morta, non credo che morirà mai e non credo che si smetterà mai di proporla al pubblico. Bisogna soltanto andare oltre quello che è, insomma, quello che il mercato ci serve come prodotto di mero consumo, di mero intrattenimento.
Beh, io magari aggiungo anche un nome che a me ha colpito molto lo scorso anno per una piccola casa editrice che mi pare sia stata chiusa poi nel mentre, si chiamava Mercurio, è stata chiusa insomma pochi mesi fa con un annuncio pubblico. C'era questo romanzo curioso, Amarsi in una casa infestata, di Matteo Cardillo, che potrebbe forse essere aggiunto ad una lista tra i romanzi da leggere. Oggi scrivere, restiamo al radicale, scrivere narrativa radicale è più difficile o più semplice? Vediamo come la pensano poi chi vive il mondo dell'editoria come autore, come scrittore. Oggi Di Monopoli ha pubblicato appunto molto molto recentemente il suo nuovo romanzo per l'editore NN e si intitola Il Santo degli Assetati, così come Orazio Labate pubblica con NN. Da una parte c'è apparentemente grande libertà, dall'altra c'è una forte pressione verso prodotti immediatamente leggibili e anche serializzabili. Che rapporto avete con il mondo dell'editoria, Labate e Di Monopoli? Inizierei con Labate.
Beh, io allora, innanzitutto, parentesi, Mercurio non è chiusa, è ancora viva, è chiusa Carbonio, forse c'è stato questo misunderstanding, Mercurio è ancora viva come casa editrice, quindi anzi stanno sfornando nuovi libri. E sono d'accordo con lei sul fatto che Mercurio si attenzioni al genere. E Cardillo l'ho anche recensito sulla lettura, quindi un'ottima citazione, devo dire, ecco. Però andando alla risposta, io ho un buon rapporto con l'editoria, diciamo, sia perché da una parte ci lavoro dall'interno come direttore di collana, dall'altra parte lavoro come critico anche della lettura del Corriere, ma ho esordito con una collana che già era formata secondo la radicalità della lingua, che era quella di romanzi di Vanni Santoni con L'Oscuro, quindi nel 2014. Da lì mi sono trovato ad avere rapporti con gli editori che credevano nella radicalità e mi sono sempre incamminato quasi da renegade, diciamo, letterario, verso territori dove questi editori credevano appunto in una forma di reinvenzione del genere, istituzionalizzandolo e dandogli un grande sfolvero linguistico e stilistico. Quindi sono passato da Tounoué a Italo Svevo e naturalmente con il lavoro che cerco di fare in collana è sempre legata alla letterarietà, e poi a NN con questo nuovo cammino dove l'oltranzismo qualitativo della Daniele come editor e la lungimiranza dell'editore Dubini mi hanno fatto trovare un territorio dove il credo tra la possibilità di raccontare una storia secondo elementi pop può anche essere fatto secondo una dimensione di letterarietà vicino anche a quella urban legend che in qualche modo ha dentro di sé l'orrore. Quindi secondo me il radicalismo e lo sperimentalismo non devono morire, perché personalmente la vedo come Petrelli e come Di Monopoli, si deve creare quella complicazione. Tra l'altro approvo quello che ha detto Petrelli con entusiasmo relativamente a Danilevski, che sono riuscito a trattare sulla lettura quando uscì Casa di Foglie, libro poi ripubblicato da 66 and Second e prima addirittura da Mondadori. C'è da dire che chiaramente il panorama del radicalismo linguistico in Italia è povero, perché si tende, come ha detto bene Di Monopoli, a vendere il macabro come qualcosa di facilone. Non lo è. La letteratura gotica, citando, dato che ci troviamo tutti d'accordo, diciamo, Hawthorne non è semplice. I racconti di Hawthorne non sono semplici, eppure li ripubblicati, per esempio, Garzanti in una versione meravigliosa, no? Racconti raccontati due volte. voglio dire, mi trovo in accordo con alcuni editori, con altri non sono in disaccordo, ma non sono un grande estimatore di recenti pubblicazioni, diciamo così.
Di Monopoli noi insomma sappiamo chi la segue, per esempio attraverso i canali social, ma non solo, lei come gli altri nostri ospiti ovviamente è molto molto attento su quello che accade nel mondo editoriale, ciò che viene pubblicato, spesso lo recensisce. Lei come osserva da lettore, no? Prima si è incarnato nelle vesti di lettore, allora da lettore come guarda il mercato editoriale, in modo particolare con questa capacità insomma di rendere radicale, al di là della necessaria verifica del mercato attraverso prodotti serializzabili?
Ma io, come dire, mi sentirei di abbracciare ciò che diceva l'abate, in quanto alla capacità anche delle redazioni di essere sul pezzo, diciamo. Io sono stato in case editrici anche mainstream, insomma, Feltrinelli, Adelphi, ho trovato sempre redazioni molto reattive. Il vero problema, secondo me, è qui divento realmente lettore e recensore, è la macchina distributiva che purtroppo finisce per essere ingolfata da una serie infinita di titoli che spesso sottrae spazio a materiale invece che meriterebbe attenzione, e questo secondo me è un serio problema sia per chi la letteratura la produce che per chi ne fruisce, insomma, e questo mi rendo anche conto però che è un discorso articolato che probabilmente andrebbe fatto in un'altra sede, però ribadisco, noi abbiamo una serie di editori secondo me pieni di competenze, e quindi questo è interessante per noi come scrittori. Come lettori oggettivamente il mercato talvolta sembra un po' soffocante, e questo è un serio problema.
Mi riaggancio ancora brevemente alla protagonista della nostra settimana, no? Flannery O'Connor, ed in particolare vorrei introdurre, ci stiamo avvicinando alla conclusione di questo incontro qui sulla Rete 2 a Moby Dick, 11:20-30 secondi, in particolare introduco il tema del sacro nella letteratura. Vorrei ora tornare a proporre un piccolo giro di tavolo, iniziando da Marco Petrelli. Se pensa alle opere dei nostri due scrittori qui con noi questa mattina, il sacro ritorna abbastanza continuamente, no? Ma spesso in forma ambigua, disturbante, necessariamente disturbante, qui c'è proprio la volontà, persino violenta. Allora, Petrelli, le chiedo, il gotico contemporaneo è uno dei pochi spazi letterari dove il tema religioso può ancora essere affrontato radicalmente?
Sì, senza dubbio. Per sua natura il gotico è un po' venuto fuori nella discussione che abbiamo fatto soprattutto riguardo agli spazi liminali, alle province, alle frontiere di cui si parlava prima. Per sua natura il gotico si pone al limite e cerca di valicare il limite. Se a questo poi si unisce la sua vocazione sociologica, se vuole, che io tendo sempre a sottolineare, diventa chiaro come nel momento in cui il gotico va a mettere in discussione quelle che sono le strutture della società attraverso il terrore, attraverso l'eccesso, attraverso il macabro, la religione non può che far parte di queste strutture che vengono messe in discussione o addirittura smantellate. Se ci riferiamo al gotico statunitense, chiaramente la connessione con il religioso è molto molto forte, perché tra i pilastri dell'identità statunitense c'è l'identità puritana, i padri pellegrini, che insomma furono tra i primi a insediarsi nelle nuove colonie. E insomma, i puritani, oggi le società puritane le chiameremo integraliste o addirittura insomma dei fanatici religiosi, e quindi chiaramente un'esperienza che ha lasciato molto, molto buio, molto orrore nella storia statunitense, che appunto già pochi secoli dopo veniva indagata. Per esempio, di nuovo cito Hawthorne, che con il giovane Goodman Brown porta insomma un attacco frontale al puritanesimo statunitense.
Ecco, questo accenno ai fanatismi, no? Laddove si parla di sacro, ovviamente ci porta allo stretto contemporaneo, no? E per cui chiederei a Orazio Labate che cosa ne pensa. Torno a girare a lei la domanda: il gotico contemporaneo è uno dei pochi spazi letterari dove il tema religioso nelle sue varie declinazioni può ancora essere affrontato radicalmente?
Sì, nettamente sì, perché permette la deformazione, la trasformazione, quindi la metamorfosi del sacro alla sua essenza e nella sua essenza nerastra. E nella provincia, sia siciliana che pugliese, noi siamo invasi da meravigliose chiese barocche, nell'Ibleo per esempio, oppure nella zona pugliese di Omar, ma nel territorio che lui ben conosce, no? E certi dipinti che hanno questi sfondi scuri, questi sfondi neri, non vanno altro che risaltare una malformazione luciferina di una divinità cristica. Ora, questo problema non è un problema non trattato saggisticamente o lontano dai radar dell'accademismo. Il gotico ha proprio questo compito, desacralizzare il sacro, sia in forma grottesca che in forma ironica che in tante altre forme. Nel mio caso la desacralizzazione nasce da una reinvenzione della divinità che era il Signore De Pucci nei miei libri, rendendola quasi un personaggio alla King, ma un po' più letterario, cioè un persecutore dell'anima. Se poi invece il sacro viene a essere trattato, e qui io purtroppo sono aspro in maniera netta, da buon critico credo, nell'attualità siciliana come la Settimana Santa, i cannoli, i fico d'India, Zuccherini, allora lì il sacro non è sacro, non è trattato sacralmente, è trattato misteramente. Quindi secondo me lo scrittore gotico, diciamo così, tra parentesi o tra virgolette, deve assolutamente reinvestire le sue forze con la lingua e con uno studio forte dei fenomeni metafisici, a partire da quelli religiosi, che investono fortissimamente il sud.
Omar Di Monopoli, siamo alla ultima risposta, poi vi solleciterò molto brevemente in chiusura. Che spazio occupa il sacro in lei?
Ma come dire, proprio su lezione occonoriana, direi il coperchio sacro appoggiato su rovine, per usare una definizione, come dire, ormai anche abusata, ma è sicuramente il vestito di cui indossiamo le nequizie umane. Sicuramente sotto quella religiosità vibrano sentimenti contrastanti, ecco.
Allora, siamo in chiusura, però appunto volevo ancora sollecitare i miei ospiti qui a Moby Dick questa mattina su un'ultima questione. Se doveste indicare un autore contemporaneo, italiano o straniero, che secondo voi starà inventando il gotico oggi, da leggere assolutamente, da correre in libreria questo sabato pomeriggio, chi citereste e perché? Una risposta breve, autore e motivazione, iniziando con Marco Petrelli.
Allora, io direi River Solomon, che è una scrittrice molto interessante. Il motivo per cui credo che valga la pena leggerla è che scrive gotico, non solo gotico, da un punto di vista molto complesso, perché è afroamericana, non binaria, queer e anche nello spettro autistico. E quindi questo punto di vista radicalmente eccentrico le dona uno sguardo e uno stile unici, secondo me.
River Solomon, Orazio Labbate.
Io ne metterei due, se posso.
Beh, certo.
Il primo è Tomas Ligotti, per me è colui che ha reinventato l'orrore e il gotico contemporaneo, mettendo una filosofia dell'esistere, del cosmico e dell'anticosmico di altissima qualità interpretativa. E l'altro, secondo me, è la prima uscita di Adelphi, che ben pochi conoscono e che qualifica Adelphi, secondo me, una casa editrice dell'orrore letterario, che è L'altra parte di Alfred Gubin, Il Kafka prima di Kafka.
E Omar Di Monopoli?
Siccome sapevo che i miei colleghi avrebbero fatto una serie di nomi interessanti e bastevoli, io mi premunirei invece di promuovere una uscita di un italiano appena ricevuta, tra l'altro, no? Ho letto la metà del libro, Andrea Esposito, Innocenza, è appena passato a Ponte alle Grazie con il suo terzo romanzo, i primi due li aveva fatti con Il Saggiatore. Descrive in questo suo ultimo romanzo una stila veramente gotica e folcloristica che mi sembra scritta da Dio, e credo francamente, torniamo al problema distributivo, che nomi come questi debbano essere promossi. E quindi Andrea Esposito con Innocenza.
Allora, abbiamo anche, come dire, fatto i compiti a casa, visto che siamo in procinto, immaginiamo anche tra chi è all'ascolto a ragionare sulle vacanze, ci sono un po' di libri che ci possiamo portare dietro. Dobbiamo chiudere qui, arriva in conclusione Moby Dick. Io ringrazio tantissimo i nostri ospiti, Omar di Monopoli, che è stato in diretta con noi, appena pubblicato Il Santo degli Assetati. Grazie mille e grazie anche a Orazio Labbate, grazie a lei che è appena uscito con un nuovo romanzo intitolato Chi è una fera. Ringrazio anche Marco Petrelli, nostro terzo ospite qui in diretta su Moby Dick. Grazie ad entrambi. Io saluto i nostri ascoltatori augurando a tutti naturalmente un bellissimo sabato, un buon fine settimana. Moby Dick torna il prossimo sabato, ci si occuperà di Eredità, un po' sull'onda lunga di un festival dedicato alla danza contemporanea qui a Lugano, all'LAC, il Lugano Dance Project. Il tema portante dell'intera edizione, l'Eredità, se ne discuterà in diretta. Da parte mia, Enrico Bianda, grazie, buon sabato, vi lascio all'ascolto della Rete 2.